Nell'ultima puntata abbiamo esaminato tre giochi, tre interazioni strategiche, una presa dal campo dell'economia, degli affari, una dal campo militare, della guerra e l'altra dal campo della politica, di una lotta elettorale. La cosa che è emersa, il fatto più rilevante che è emerso, consiste nella somiglianza strutturale tra i tre giochi. Sappiamo quindi che le utilità dei giocatori erano identiche, che tutti quei tre giochi erano giochi di puro conflitto, cioè giochi a somma costante, e che, data la comune struttura formale, con esattamente gli stessi numeri nella matrice, numeri che esprimevano le utilità dei giocatori, per meglio dire l'utilità del giocatore P, ma quella di cui ne veniva dedotta essendo il gioco un gioco a somma costante. Bene, poiché avevano uguale struttura formale, è chiaro che quei tre giochi avevano la stessa soluzione. Ancora una volta, come avevamo già visto nella teoria delle decisioni razionali, il contenuto materiale del gioco non ha alcuna influenza sulle soluzioni, almeno se si accetta la teoria classica dei giochi. Alla fine eravamo rimasti però con la curiosità di sapere quale era la mossa giusta in ciascuna delle tre situazioni descritte. A o B? Purtroppo o per fortuna, in questi casi, la scelta tra A o B era esclusa da una circostanza che A o B erano le due azioni a disposizione dei giocatori in tutte e tre le situazioni, ma non erano le uniche strategie a disposizione degli attori, cioè degli agenti. Vi era infatti una strategia apparentemente pazzesca, che era quella di usare un meccanismo randomizzato con un risultato casuale, come una moneta, un dado o un altro particolare meccanismo randomizzato, e poi lasciare al risultato di questo meccanismo la scelta di A o di B. Per quanto sembri una procedura bizzarra, va detto che senza accorgercene noi utilizziamo spesso strategie di questo tipo, e ci sono anche interessanti studi su chi usa di più strategie di questo tipo: gli animali, gli uomini, le donne, quale gruppo sociale, da dove saltano fuori queste strategie nel nostro, diciamo, cervello, senza che ce ne rendiamo conto. Ma a parte questi interessanti quesiti di evoluzione del comportamento umano, istintivo, che talvolta porta a scegliere istintivamente di pancia, come dicono alcuni, le strategie giuste, va detto che nella teoria classica dei giochi, queste strategie che affidano la nostra azione a un meccanismo randomizzato hanno un nome e un cognome, si chiamano strategie miste. E uno dei più grandi risultati di von Neumann e del suo collega Morgenstern fu quello di mostrare che in moltissimi giochi la migliore strategia a disposizione del giocatore è una strategia mista. Per introdurre le strategie miste nella nostra analisi abbiamo bisogno però di consolidare la terminologia. Nella slide numero 63 trovate gli elementi fondamentali di un gioco che vengono elencati e poi gli si dà un nome, un'etichetta. La terminologia non è del tutto standard, quindi c'è una certa libertà nell'uso dei simboli e anche dei termini. Diciamo allora che un gioco è una situazione di interazione strategica nella quale esistono almeno due giocatori. Se c'è un giocatore solo che fa un solitario con le carte, beh, si sta impegnando in un gioco contro natura, e questo lo sappiamo già. Se i giocatori sono due, è bene distinguere tra il primo giocatore e il secondo giocatore. Il primo giocatore viene a volte chiamato R, che vuol dire riga. L'iniziale di riga, ovviamente nei testi d'inglese anche lì troverete R, perché row è R, in effetti. Puoi anche chiamarlo A, con la lettera maiuscola A. Puoi anche chiamarlo I o primo col numero romano. Quella I in realtà vuol dire primo, primo giocatore. Oppure, se ti rivolgi a un interlocutore, tu, che è un, per esempio il tuo studente, oppure tu che mi ascolti, beh, allora sei il primo giocatore e io ti chiamo tu. E questo mi consente di dire cose come tu cosa faresti? Perché tu sei il primo giocatore. Il secondo giocatore si chiamerà colonna, perché è il giocatore le cui mosse appaiono nelle colonne verticali. Oppure B, oppure secondo, due romano, oppure si chiama tuo avversario. Sono notazioni importanti perché cambiano poi da un testo all'altro e bisogna orientarsi, io le userò, cercherò di usarle tutte. Quello che può fare un giocatore, l'azione concreta che lui può fare, per esempio andare nella ditta A a vendere le sue macchine o nella ditta B, quella è un'azione concreta e noi la chiamiamo azione o mossa. E le mosse sono almeno due per giocatore, altrimenti se tu hai una mossa obbligata, non si può dire che tu sia di fronte a un problema di scelta o di decisione. Ci sono delle situazioni in cui uno dei giocatori ha solo un'alternativa, è obbligato a fare quella cosa, ma magari il suo avversario ha due alternative, quindi il suo avversario può scegliere. Questi casi limite non li considereremo. Considereremo un caso semplice dove un giocatore ha due mosse, almeno due mosse. Le strategie o piani di azione, qua arriva il punto, diciamo, delicato. È opportuno distinguere in strategie pure che coincidono con l'azione o con le mosse. Io faccio A e allora la mia strategia è pura, fare certamente A. Ma esistono anche le strategie miste, che sono dei piani randomizzati di azione del tipo descritto. Lancio la moneta, se viene testa faccio A. Ma se viene croce faccio B. Ora, poiché nessuno può impedirmi di lanciare una moneta, magari nella mia mente, è evidente che tutti i giochi hanno almeno due azioni per giocatore e quindi hanno infinite strategie miste, perché io posso truccare la mia moneta, per così dire, in modo da scegliere A con probabilità pari all'1% e B con probabilità pari al 90%, oppure prendo una moneta regolare 50 e 50. In realtà l'unico vincolo è che le due probabilità di scegliere A o B devono sommare al 100%. E quindi questo insight, questa grande idea che abbiamo sempre infiniti piani randomizzati di azione a disposizione, è un tributo che dobbiamo pagare alla genialità del matematico, fisico e qualunque altra cosa, von Neumann. Qualcuno si chiederà, ha vinto il Nobel von Neumann? No, perché come avevo annunciato in un'altra lezione, era appassionato anche di bombe atomiche, contribuì alla loro progettazione e alla progettazione del computer. Lungo linee non dissimili da quelle del famoso matematico Turing, matematico inglese. Bene, guarda la bomba oggi, guarda la bomba domani, lui assorbì molte radiazioni e si pensa che da quelle radiazioni venne il suo cancro osseo fulminante, da cui poi trasse spunto Kubrick per il suo personaggio del dottor Stranamore. Ma su questo naturalmente potete andare a vedere nelle Wikipedia, a vedervi il film, eccetera. Torniamo a noi. Quando tu fai una mossa e il tuo avversario fa un'altra mossa, l'esito delle vostre mosse, il risultato delle vostre mosse è dato dalla combinazione delle due strategie pure. Certo, poi tu puoi andare a vedere nella tua cella, nella matrice, guardi la celletta dove si incrociano la tua mossa e quella del tuo avversario e vai a vedere quel numerino che esprime l'utilità che tu hai conseguito. Ma attenzione, mai e poi mai dobbiamo dire che quel numerino è il risultato del gioco, anche se in lingua italiana uno se ne esce dal poker con 50 euro e per lui il risultato sono quei 50 euro, ma in realtà il risultato di un gioco non è altro che una coppia ordinata di strategie. La strategia tua è quella del tuo avversario. Quindi, poiché dipende dalle vostre strategie, il risultato del gioco è completamente determinato dalle azioni dei giocatori. Il payoff. Uso spesso un termine inglese. In realtà, se uno usa termini inglesi, quando ce n'è uno italiano perfettamente sinonimo, è una persona fastidiosa che vuole sfoggiare cultura e allora dice cool invece di bello, dice trend invece di tendenza. Però payoff, concedetemi di usarlo e addirittura di usarlo senza il corsivo che indica di solito l'uso di un termine straniero. Non usiamo il corsivo neanche per bar, perché ormai è entrato nel linguaggio comune, e nemmeno per radar e così via, neanche per payoff. Se l'ho usato da qualche parte, me ne scuso, però effettivamente noi abbiamo delle parole italiane che danno l'idea di payoff, che sono utilità, e questa l'ho usata, vincita, guadagno, pagamento, incentivo, anche incentivo è bellino, non ho messo ricompensa. Ma qual è il problema di tutte queste parole? Che hanno una connotazione positiva. Certo, potrei mettere perdita, ma il punto è che a volte in un gioco guadagno dei soldi, quindi guadagno 10 euro più 10, la considero un'utilità. Certamente se ne perdo 10 posso dire che la mia utilità è meno 10 o che la mia perdita è 10. Diventa un po' complicato. In mancanza di una traduzione accettabile, il fatto che payoff probabilmente non fosse nel vostro vocabolario fino a qualche giorno fa lo rende particolarmente utile perché ha un suono neutro e quindi può avere sia valori positivi sia valori negativi. Chiuso il discorso su il tipo di utilità o payoff che troveremo nelle matrici. Possono essere positive, più 10. Possono essere zero, ma anche negative. Ed ecco ora la matrice dei payoff, che è bella, dove utilizziamo tutti i termini, i simboli appena introdotti, ma questa matrice è un po' diversa dalle matrici utilizzate nelle tre situazioni di strategia militare, degli affari e nella politica. Perché? Vediamo che tu ti chiami effettivamente tu e il tuo avversario l'ho chiamato genialmente tuo avversario. Però, per non dare l'idea che le mosse di tu siano proprio identiche dal punto di vista materiale del contenuto alle mosse del tuo avversario, le mosse di tu le ho chiamate ebi, le mosse del tuo avversario prima e seconda, primo e secondo, oppure prima e seconda mossa. Qual è la differenza che balza all'occhio rispetto alle tre matrici di gioco considerate in precedenza? Balza all'occhio che in ogni celletta della matrice, abbiamo ancora quattro cellette, abbiamo questa volta due numeri. Se voi guardate, per esempio, la celletta che chiamerò A', che è l'intersezione della mossa A di tu e della mossa prima del tuo avversario, vedete due numerini. Ora, in ogni cella c'è un numerino nell'angolo in basso a sinistra e questo numerino esprime i payoff conseguiti da tu quando tu fa quella mossa, fa la mossa A. Notate come quel 3 è vicino alla A, o per meglio dire, come la A e la B sono situate in basso. Nella parte, sono in corrispondenza della parte inferiore delle celle di riga. Mentre per quanto riguarda le colonne, consideriamo l'utilità del tuo avversario nel caso si finisca nella celletta in alto a sinistra, è meno 3. E abbiamo messo meno 3 nell'angolino le utilità del tuo avversario, i payoff del tuo avversario, li mettiamo sempre nell'angolino in alto a destra di ogni celletta. E allora anche la prima e la seconda mossa del tuo avversario, invece di essere spostate a sinistra o al centro, sono spostate verso destra. In questa maniera non potete sbagliarvi, sapete che 3 è l'utilità di tu, e se vi spostate in basso, 4, nella celletta in basso a sinistra, è l'utilità di tu, quando tu fai la mossa B. Insomma, questo è un modo standard che a me piace molto per la sua chiarezza. Sappiamo i due numerini di chi sono, che payoff rappresentano, di quale giocatore. Osservate una celletta qualsiasi, prendiamo per esempio la prima cella in alto a sinistra, guarda caso. Troviamo che le utilità sono 3 per tu e meno 3 per il tuo avversario. Ma la somma di queste due utilità è 0 e così in ogni altra celletta troviamo che la somma delle utilità è 0. Bene, stiamo giocando a poker. O a scacchi o in un gioco qualunque in cui quello che io vinco tu perdi e viceversa. È simmetrico questo gioco? Assolutamente non lo è. È messo meglio chi? Tu o il tuo avversario sei messo meglio tu? A te va sempre bene, a lui va sempre male, ma può andare male in diversi modi. Cosa bisogna fare? Lo vedremo la prossima puntata.